Carissimi amici, vedete che stavolta non ho detto rari cagazzi. Carissimi amici delle recensioni Carfatiche Podcast, allora il sottoscritto qua, il vostro carfetto preferito, vi dà il benvenuto a un podcast speciale, una puntata che ha sorpreso me per primo perché non avrei mai pensato di realizzarla, di essere qui a registrare, nel senso che mi sembrava tutto abbastanza scontato, abbastanza anche noioso sotto certi aspetti, se avessi dovuto tenere conto delle esperienze passate, però alla fine riflettendoci o meno, e soprattutto dopo un buon sonno ristoratore, vista appunto la maratona che ho fatto insieme al mio amico e socio Jussi di Degenerando, ho deciso anch'io nel mio piccolo di fare un piccolo podcast su considerazioni assolutamente personali, e lo ripeto, personali, della edizione dell'Oscar, la 96esima per la precisione, che si è appena conclusa. Si è tenuta appunto la notte tra il 10 e l'11 marzo 2024, svolgendosi al Dolby Theater di Los Angeles. Allora, dunque, perché faccio questo podcast, francamente? Ma giusto per fare due chiacchiere con voi, nel senso che mi piacerebbe anche sapere la vostra opinione, siete rimasti contenti appunto dei premi che sono stati assegnati, oppure vi aspettavate qualcos'altro, o magari siete rimasti addirittura delusi perché il buon Martin Scorsese non si è portato a casa assolutamente nessuna statuetta, quindi per lui un Oscar a bocca asciutta, così come per Robert De Niro e per tutti coloro che hanno partecipato all'ultima opera del regista statunitense Killers of the Flower Moon. Personalmente, allora, io ho trovato questa cerimonia degli Oscar molto, molto più fresca, molto più frizzante e anche con importanti e graditissimi, almeno per quanto mi riguarda, elementi innovativi, nel senso che è stata una cerimonia, prima di tutto, molto più veloce rispetto alle precedenti. Infatti, che io ricordi, non è mai successo che la kermesse si concludesse alle 3:30 di mattina. Una cerimonia degli Oscar che secondo me nel suo svolgersi è stata veramente mai stancante e che ha avuto più di un momento sorprendente e tanti momenti nostalgici e divertenti, ma ci arriveremo con calma. Non voglio essere pesante, non voglio che questo podcast duri una mezz'ora o di più, cercherò di essere il più sintetico possibile, però insomma ci tengo a parlare di alcuni aspetti. Allora, Jimmy Kimmel è stato l'host, è stato il conduttore anche di questa edizione, tornato appunto alla conduzione della cerimonia degli Oscar per la quarta volta dopo le edizioni del 2017, 2018 e 2023, e la sua conduzione l'ho trovata sicuramente abbastanza pulita, come sua consuetudine. Jimmy Kimmel è sicuramente l'host ideale per l'Academy, perché comunque non è eccessivamente pesante nella sua conduzione, non ha delle battute, ha delle battute sagaci, molto intelligenti, ma non offensive verso nessuno. Diciamo, è politicamente corretto, anche se a mio modesto parere ci mette del suo, e quindi la sua è una conduzione che rimane impressa, la sua è una conduzione sicuramente gradevole anche per gli spettatori che sono a casa, non soltanto per gli ospiti, appunto, che sono fisicamente presenti alla premiazione. Notte degli Oscar 2024, appunto, in cui ha fatto incetta di premi, prevedibilmente, a mio parere, Christopher Nolan con la sua monumentale opera Oppenheimer. Allora, diciamo una cosa, tanto per essere subito chiari fin dal principio. Pur ritenendo questa cerimonia molto, come ho detto, frizzante, molto fresca, ho apprezzato tantissimo, per esempio, che i premiatori fossero diversi, non uno solo, al di là di qualche eccezione, come per esempio nel miglior film si è presentato solamente Al Pacino, che tra l'altro aveva i capelli cotonati, sembrava una roba abbastanza difficile da guardare. Però, insomma, per la maggior parte delle categorie presentate c'erano diversi premiatori, diversi premi Oscar, appunto, attori, attrici, che dir si voglia. E ognuno di loro presentava un candidato. Questa cosa l'ho trovata molto giovanile, molto moderna, quindi questo mi ha veramente colpito in senso positivo. D'altro canto, ecco, si tratta di una cerimonia comunque abbastanza prevedibile nel suo svolgimento. Mi spiego meglio. Diciamo che i premi sono andati tutti ai film e alle categorie che mi aspettavo, nel senso che Oppenheimer era secondo me scontato e anche giusto che vincesse la miglior regia. Christopher Nolan, io l'ho sempre trovato un regista capace di evolversi, in grado di regalare al pubblico comunque delle soluzioni narrative estremamente pionieristiche, a mio modesto parere, è stato un regista in grado di crescere nel tempo rispetto ai suoi primi film, per quanto comunque Oppenheimer io non lo considererei un capolavoro e sarà comunque il tempo a dirci se è così o no. Oppenheimer è sicuramente, e l'ho detto anche nella mia recensione, un grande, grandissimo film che parla di un argomento sicuramente non facile che utilizza in maniera preponderante i dialoghi, di azione ce n'è veramente poca, siamo ridotti al lumicino, ma l'interpretazione di Cillian Murphy è assolutamente egregia e anche lui Oscar meritato come miglior attore protagonista, anche se io parteggiavo sicuramente per il Paul Giamatti, insegnante di The Holdovers, perché è una recitazione più a sottrazione, perché Paul Giamatti molto probabilmente non potrà più concorrere come miglior attore protagonista in una cerimonia degli Oscar. Diciamo che Paul Giamatti, secondo me, è da sempre un caratterista estremamente in gamba, estremamente in parte, che riesce a regalare con una recitazione discreta un ricordo indelebile di qualsiasi personaggio che interpreta. Quindi il mio cuore era con lui, ma temevo che non vincesse assolutamente, ed è un peccato comunque. Mentre invece si è aggiudicato la statuetta come migliore attrice non protagonista, la sua spalla assolutamente meritatissima anche in quel caso l'Oscar per Divine Joy Randolph, che interpreta appunto la cuoca in The Holdovers e che si è commossa salendo sul palco al punto del Dolby Theater dicendo Dio è grande e ringraziando veramente di cuore tutti coloro che l'hanno sostenuta e l'hanno appoggiata nel ruolo non facile sicuramente di una straordinaria pellicola che vi invito a recuperare. E devo dire la verità, mi sono commosso anch'io quando l'ho vista salire sul palco perché è stato uno dei primi premi, se non il primo, che è stato assegnato e già da subito l'atmosfera della cerimonia degli Oscar è apparsa subito molto sincera, molto, molto spontanea. Quindi si è commosso pure Giamatti che l'ha accompagnata sul palco del teatro. Quindi anche quello è stato un gesto di estrema gentilezza, cortesia e empatia, anche se vogliamo, non soltanto tra due attori, ma tra due esseri umani. Per cui, tornando invece a Nolan, meritatissimo il premio della miglior regia sicuramente, Nolan lo attendeva da un sacco di tempo e sono veramente contento che l'abbia ottenuto, perché ad ogni modo Oppenheimer è un film estremamente sincero. L'ho detto tante volte, meno freddo sicuramente rispetto ad altre pellicole di Nolan, vedi Tenet, vedi Inception o anche Interstellar, che hanno sicuramente una geometria e uno stile registico molto più rigoroso, molto più schematico e sotto certi aspetti anche classico. Però Nolan nella sua carriera ha dimostrato anche di essere istrionico, di avere estremi virtuosismi, soprattutto non solo nella regia ma anche nel montaggio, tant'è che appunto anche il montaggio stesso si è portata a casa una statuetta appunto per Oppenheimer, meritatamente aggiungo. Ma Nolan credo che sia, insieme a Denis Villeneuve, uno dei registi contemporanei maggiormente in grado di dare emozioni, di dare anche un senso di novità, un senso di freschezza al cinema non soltanto hollywoodiano, ma anche a quello mondiale. E l'ho detto appunto anche nel podcast di Degenerando. Credo che lui abbia, secondo me, appreso come regalare una propria identità alla sua opera, ma anche come sia in grado di omaggiare, secondo me, perfettamente, modernizzandolo anche, l'insegnamento di grandi registi che sono stati a loro volta pionieristici e modernizzatori, come per esempio Steven Spielberg o come anche il grandissimo e indimenticabile Orson Welles. Quindi, premi per quanto mi riguarda tutti giusti per Oppenheimer, che ripeto, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior film, anche miglior regia, miglior attore non protagonista, che va assolutamente meritatamente a Robert Downey Jr. per il suo personaggio estremamente scomodo, fastidioso, ma che comunque regala uno spessore ulteriore alla pellicola incentrata appunto sulle vicende, sull'invenzione di Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy. E Robert Downey Jr. ha dedicato il premio a sua moglie, che l'ha salvato in un momento di profonda crisi. È un Oscar, quello di Downey Jr., che rispecchia anche un senso di rinascita, di resurrezione. Noi sappiamo benissimo che il nostro ha passato dei momenti veramente terrificanti per gli abusi di droghe, successive disintossicazioni, poi ci è ricaduto, eccetera, eccetera. E non soltanto Iron Man ha contribuito a far rifiorire la sua carriera, ma sicuramente l'ultima opera di Nolan ha consacrato ancora una volta un attore che comunque già in gioventù aveva dimostrato straordinarie doti recitative, secondo il mio modesto parere. Perché se voi guardate anche delle commedie leggere, come per esempio Quattro Fantasmi per un Sogno, film che io ho trovato estremamente gradevole, estremamente carino e sincero, il nostro si è anche esibito, per esempio, nel bellissimo dramma giudiziario The Judge, che non è solo giudiziario, ma anche familiare, un dramma in cui il nostro recita fianco a fianco con un mostro sacro come Robert Duvall e non sfigura assolutamente. E è stato candidato per Tropic Thunder, che è un film folle, esplosivo, che vi consiglio di vedere, ed è stato anche candidato come miglior attore protagonista in passato per la pellicola di Richard Attenborough, che è Chaplin, scusate, Charlot, che è assolutamente fantastica, una pellicola che io vi consiglio di vedere, anche se a tratti è un po' didascalica e retorica, però già qui si vedeva il talento di Robert Downey Jr., che era veramente molto molto giovane quando si aggiudicò questa prima candidatura come miglior attore protagonista. Quindi un Oscar non soltanto a una grande interpretazione, ma un rifiorire di una carriera che speriamo e mi sembra possa promettere ancora bene per il futuro immediato. Poi diciamo che ho apprezzato tantissimo nello svolgersi della cerimonia e tra una consegna e l'altra del premio, delle statuette, alcuni siparietti comici, come per esempio i premiatori Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, che ripeto, li vorrei vedere proprio in un seguito, magari anche solo ideale, di Gemelli, anche solo per omaggiare il recentemente scomparso Ivan Reitman. E loro si sono esibiti, diciamo, a parte che si vede che si vogliono un bene dell'anima, e la loro presenza sulla scena non soltanto ha stimolato i nostalgici come il sottoscritto, ma è apparsa, secondo me, anche quella estremamente toccante ed estremamente umana. Quindi ha coinvolto sicuramente tutto il pubblico presente e anche quello che appunto guardava da lontano dal televisore oppure li ascoltava. Tra l'altro hanno diciamo fatto un piacevole siparietto ironico con Michael Keaton presente nel pubblico, in cui dicevano che ognuno di loro due aveva affrontato Batman, perché Arnold Schwarzenegger è stato ovviamente Mr. Freeze, l'antagonista nel film Joel Schumacher, pessimo, però Danny DeVito è stato anche Oswald Cobblepot il pinguino nella seconda pellicola di Tim Burton dedicata appunto all'uomo pipistrello, e Michael Keaton naturalmente è stato al gioco, è stato allo scherzo, e quello è stato secondo me un momento assolutamente memorabile. Così come memorabile è stato il momento in cui Ryan Gosling si è esibito nella canzone I'm Just Ken, che tra l'altro era candidata appunto agli Oscar come migliore canzone, insieme a quella sempre di Barbie di Billie Eilish, che poi si è aggiudicata la statuetta. La performance di Ryan Gosling, che appunto canta la canzone, è stata fenomenale, con una scenografia, una coreografia, secondo me, fantastica, spettacolare. Sono rimasto un po' deluso che il premio sia andato a Billie Eilish, perché secondo me Ryan Gosling se lo meritava tutto, non soltanto per la canzone in sé, ma per la sua grande interpretazione. Io lo ammetto, in passato non amavo molto Ryan Gosling, lo pensavo come un figaccione, uno che insomma avesse una concezione della recitazione abbastanza superficiale e che si basasse solo ed esclusivamente sul suo aspetto fisico. Diciamo che ho commesso lo stesso errore che commisi anni fa con Brad Pitt, nel senso che Ryan Gosling mi ha sorpreso, non è solo un gran bel ragazzo, un gran bell'uomo, ma è stato anche in grado di evolversi, e soprattutto con la sua performance di Ken in Barbie è stato in grado di prendersi non troppo sul serio, anzi assolutamente per niente, è stato in grado di prendersi in giro, di regalare un personaggio che a tratti, come ho detto anche tempo fa, ruba la scena a Margot Robbie. E questa cosa l'ho trovata assolutamente straordinaria. È un personaggio, così come un film, che è stato spernacchiato dal pubblico, non ne vedo le motivazioni. Secondo me, appunto, tanti maschietti dovrebbero farsi un esame di coscienza e pensare anche un pochino a progredire mentalmente. Io l'ho trovato Ken un personaggio assolutamente divertente, ripeto, alle volte due spanne sopra al personaggio di Barbie, ed è un personaggio che si ricorda senza ombra di dubbio, grazie appunto anche alla canzone di I'm Just Ken e alla performance straordinaria che appunto regala Ryan Gosling che buca lo schermo. Quindi secondo me lì la statuetta se la sarebbe dovuta meritare lui, però insomma tant'è. Sono d'accordo anche con le due premiazioni per la zona di interesse, film che andatevi a sentire il podcast recente che ho registrato e realizzato appunto per le recensioni Carfatiche, che si è aggiudicato il miglior sonoro e il miglior film internazionale. Allora, come miglior film internazionale, soffiando appunto il premio a Io Capitano di Matteo Garrone, c'era da aspettarselo. Secondo me già il fatto della candidatura agli Oscar come miglior film straniero può essere considerato una vittoria per Matteo Garrone, perché comunque racconta una realtà che non è italiana, per cui già in questo caso il regista esce dai propri schemi e si butta con coraggio su una vicenda, non facile da realizzare sicuramente, una vicenda che conquista il cuore, una vicenda girata con una maestria che, tanti registi italiani dovrebbero imparare, secondo me. Però era da dire che non si aggiudicasse la statuetta. La zona di interesse comunque colpisce nel segno, anche furbescamente, a mio modo di vedere, regalandoci comunque un quadro diverso dal solito per quanto riguarda l'Olocausto e soprattutto la tetra figura del campo di sterminio di Auschwitz, e mostrando appunto una fetta di vita in una maniera in cui l'orrore è nascosto, ma comunque estremamente percepibile e quasi palpabile nel film di Jonathan Glazer. Forse ecco, per il miglior sonoro avrei dato la statuetta a Oppenheimer, sicuramente la meritava molto di più, però immaginavo che comunque la zona di interesse se n'era tanto discusso della sonorità, che comunque è parte importante della pellicola di Glazer. E più che altro, sicuramente in questo caso si è scelto per dare un Oscar un pochino più politico, un pochino più banale, se vogliamo, meno coraggioso, però insomma me lo aspettavo sinceramente, così come mi aspettavo ancora di più il premio per miglior film internazionale. Ora ripeto, a tanti il film di Glazer non è piaciuto perché è considerato molto artistoide, e in questo posso essere d'accordo, nel senso che il mio è un giudizio non totalmente obiettivo, perché Jonathan Glazer mi piace come regista, ha fatto solamente quattro film in carriera, ma il nostro è ancora abbastanza giovane, si potrà fare. Ho adorato Sexy Beast, non ho apprezzato molto Io sono Sean, naturalmente, ma come il resto del mondo, mi sembra di capire. Mentre invece ho trovato fantastico Under the Skin con una splendida Scarlett Johansson, anche qui andatevi a sentire la recensione se vi va. E Jonathan Glazer, secondo me, è sì un regista molto difficile, di difficile comprensione. Non è sicuramente un regista, un cineasta che è comprensibile a tutto il pubblico, a quello soprattutto più generalista. Però io credo che anche lui a suo modo abbia portato delle innovazioni al cinema e abbia un senso di sperimentazione anche del tipo di ripresa, del tipo di narrazione, anche se vogliamo. Per cui l'ho sempre trovato molto molto interessante. Mi rendo conto che La zona di interesse è un film che potrebbe annoiare, che potrebbe rendere perplessi tantissime persone, però a mio modo di vedere resta comunque un film valido, non un capolavoro sicuramente perché i suoi difetti li ha e il tipo di narrazione potrebbe essere considerato fra questi, certo, però lo considero anche un film importante, un film che comunque va visto in sala perché l'esperienza su grande schermo, in questo film è sicuramente importante. E perché comunque è un film che parla, di un tipo di argomento non facile mai da portare sulla scena, in maniera rispettosa e sicuramente in maniera diversa rispetto al solito. Per cui anche in questo senso, due premi Oscar secondo me molto meritati. Così come mi aspettavo, appunto, come ho detto già all'inizio, che Martin Scorsese restasse a bocca asciutta. Ora, io non ho detestato Killers of the Flower Moon come hanno fatto in tanti. 3 ore e 26 sono sicuramente tante. Scorsese è stato lasciato troppo a briglie sciolte, mentre invece la produzione avrebbe dovuto imporgli dei tagli sicuramente e delle limitazioni. Il nostro comunque regala un'opera sontuosa, a mio modesto avviso. Sono assolutamente contento che Lily Gladstone non si sia aggiudicata la statuetta come migliore attrice, mentre invece è andata alla splendida Emma Stone per Povere Creature, che è un film che vi straconsiglio di vedere in sala perché è veramente meraviglioso. È una favola gotica, ma anche una storia di crescita, passando appunto da una fase embrionale a una fase adulta e per questo più sfaccettata, che è incantevole da guardare in scena e da guardare soprattutto su grande schermo. Emma Stone regala questo personaggio di Bella con una spontaneità, ma anche con una determinazione, con un'energia che avercene. E sono contento che questa giovane attrice comunque sia già alla seconda premiazione, la prima è stata per La La Land, e, film che tra l'altro io non ho apprezzato tantissimo perché ho qualche mio problema personale con i musical, soprattutto con quelli moderni, che non riescono più di tanto a catturare la mia attenzione. Ho questo problema con i musical sin dai tempi di Moulin Rouge, che è stato l'ultimo film che mi ha veramente incantato anche a livello di canzoni e soprattutto anche di interpretazione. Non mi è dispiaciuto a Elvin, ma stiamo sempre parlando appunto di Baz Luhrmann, che ha questa messa in scena barocca, colorata ed estremamente dinamica che io comunque apprezzo sempre tanto. Però ecco, tornando a Povere Creature, soprattutto a Emma Stone, ho trovato veramente fantastica la sua interpretazione. Una donna che comunque, come una neonata, arriva al mondo, poi cresce, si fa la sua opinione di tante cose, del sesso, dell'intellettualità, insomma, della vita in generale, così come sono straordinarie performance anche di attori del calibro di Mark Ruffalo e di William Dafoe, che in questo caso appunto ha permesso con il suo straordinario trucco di farsi aggiudicare appunto la statuetta come miglior trucco. Ed è anche questo un Oscar meritato. Un Oscar meritato anche, diciamo, una cosa che ho notato è che gli Oscar tecnici sono andati tutti veramente a segno, a mio modesto avviso. E ripeto, Emma Stone se lo meritava sicuramente molto più di Lily Gladstone. Anche lei si è commossa mentre è salita sul palco, anche lei non ci credeva. È bellissimo osservare la sua espressione attonita quando appunto dicono The Oscar goes to Emma Stone for Poor Things. È stato un bellissimo momento ed è bello proprio vedere quando attori si emozionano quando questi attori appunto danno la conferma dell'importanza che questo premio ha per loro, ma anche e soprattutto personalmente, piuttosto che nell'interpretare un personaggio. Perché vedete, io credo che gli Oscar siano soprattutto un premio che vada non soltanto, sì, certo, anche al personaggio, anche all'interpretazione e anche al lavoro grandissimo che c'è appunto dietro la costruzione di un qualsiasi personaggio di questi grandi attori, ma anche e soprattutto una soddisfazione personale, una soddisfazione, un riconoscimento che viene dato al lavoro svolto, all'impegno che è stato messo, alla fatica che comunque queste persone fanno per entrare in un ruolo che magari è completamente opposto al loro carattere, un ruolo in cui si devono in maniera approfondita cimentare. Quindi, insomma, devo dire che sono stato contento veramente tanto, tanto, tanto per Emma Stone. E non rimpianga appunto che l'Oscar non sia stato dato a Lily Gladstone, che non ha tutta questa recitazione esagerata. Così come comunque tornando a Killers of the Flower Moon, il film si mantiene veramente, veramente sottotono. Non è tra le migliori pellicole di Scorsese, anzi, paradossalmente vi dico che ho apprezzato molto di più The Irishman, che anche quello non è stato particolarmente adorato dal pubblico e neanche dalla critica. E Scorsese si vedeva che nei momenti, insomma, di premiazione in cui anche lui era candidato se ne è avuto abbastanza male. Speriamo che l'abbia consolato in tal senso il buon Bob De Niro che era seduto di fronte a lui. Però, insomma, con tante nomination all'attivo e nessuna statuetta giudicata, anche il nostro dovrebbe porsi due domande. Vero è che lui i suoi premi li ha ottenuti in carriera. Il fatto che Killers of the Flower Moon non sia un film assolutamente perfetto, che abbia degli evidenti e grossi difetti, non inficiano su una straordinaria carriera, appunto, di un regista che ha regalato capolavori al mondo intero. Vedi Taxi Driver, vedi comunque, anche se vogliamo, Mean Streets, insomma, Quei bravi ragazzi, eccetera, eccetera. Insomma, tanti. Shutter Island, per esempio, è già un film estremamente grandioso. E per quanto riguarda invece altre cose da dire, mi sa che mi sto dilungando anche un po' troppo. Ecco, ci tenevo a fare anche una precisazione sui. Ah, fra l'altro, contentissimo che abbia vinto anche gli Oscar come migliori effetti visivi Godzilla Minus One, perché vi invito veramente a recuperarlo, perché io credo che sia il miglior film mai girato sul lucertolone gigantesco che spara energia atomica. Per cui, insomma, quello guardatelo perché veramente merita, e si è anche quello aggiudicato un premio veramente in maniera meritata. Volevo aprire e chiudere subito una piccola parentesi per quanto riguarda i corti, sia quelli live action che quelli cinema, che quelli, insomma, d'animazione, che quelli documentaristici. E penso che anche in questo caso sia una bella soddisfazione per chi ha realizzato dei mini film essere nominato agli Oscar e magari aggiudicarsi anche la vittoria, nel senso che comunque anche queste persone che comunque si affacciano timidamente a un mondo dello star system esagerato, spettacolare, sia una grandissima emozione portarsi a casa questo premio che invece spesso e volentieri al pubblico e anche agli addetti ai lavori non interessa granché. Però io credo che tanti artisti hanno iniziato e si sono fatti notare anche con dei corti assolutamente autorevoli, perché ricordiamo che comunque non è facile in una manciata di minuti creare una storia così come dei personaggi accattivanti che abbiano un loro inizio e una loro fine. Ci vuole una sceneggiatura solida, ma anche una regia sicuramente convincente, così come una recitazione che stia sul pezzo. Per cui sono contento che anche la premiazione, appunto, dei corti, sia di animazione che live action, e anche quelli documentaristici, si sia svolta sulla scena, mentre invece ricordiamo che mi sembra un anno o due fa fosse stata fatta durante la pubblicità, cosa che io ho trovato veramente, veramente vergognosa a dir poco. E altra cosa importante che mi va di dire è che comunque è stata una cerimonia veramente sentita, secondo me. Si respirava un'atmosfera davvero amichevole da parte di tutti i presenti e comunque un sincero piacere anche da parte dei premiatori dare il premio ai candidati che presentavano. Quindi in questo senso ci ho visto un'unione tra attori, tra artisti veramente palpabile, quasi molto molto concreta. Anche se si parla di recitazione, anche se si parla di finzione, a mio modesto avviso la cerimonia degli Oscar ha sempre trasudato, per quanto mi riguarda, una sincerità, una verità che ho sempre apprezzato tantissimo. Mentre invece, mi dispiace dire, ma ho trovato terrificante, come al solito, purtroppo da tanti anni si fa così, il momento in memoriam, che comunque sì, ha dato spazio a tutti gli attori, i tecnici, comunque i cineasti che abbiamo perso nel corso del 2023, con dei nomi veramente importanti, tipo Ryuichi Sakamoto, oppure anche lo stesso Paul Rubens, tanti tanti attori che mancheranno sicuramente all'arte. Però ecco il fatto di vedere in presenza Andrea Bocelli che canta insieme al figlio questa coreografia sontuosa, rispettosa al tempo stesso. Ecco, diciamo che mi limito a dire che non mi ha trasmesso quelle emozioni che mi sarei aspettato da un momento del genere. Ci sono stati appunto cerimonie degli Oscar dei tempi passati che mi hanno proprio commosso quando mandavano in memoriam. Quindi credo, poi gli anni passano, quindi tendo a commuovermi ancora di più. Per cui credo che sia un momento che è stato sfruttato male, nel quale è stata data una spettacolarità, per carità, tanto di cappello all'esibizione di Bocelli, del figlio e anche al corpo di ballo. Però in questo momento penso che dovrebbe essere dato più spazio appunto alle figure che sono mancate al cinema, alla settima arte. e tendere a concentrarsi meno sullo spettacolo, chiamiamolo così, tra virgolette, che viene messo in scena per il pubblico presente in sala. Addirittura alcuni nomi ho fatto fatica a leggerli perché lo schermo era lontano, poi ci sono state delle transizioni che appunto erano molto veloci, quindi non permettevano di capire chi fossero appunto bene gli scomparsi. Per cui ecco, questo l'ho trovato un aspetto un po' negativo, nel quale comunque l'Academy diciamo che non si concentra, secondo me, come dovrebbe, come faceva nelle edizioni passate. Però tant'è, non è una cosa che ha comunque reso meno gradevole nel suo insieme questa cerimonia degli Oscar. È stato dato, almeno per quanto riguarda l'edizione italiana, ricordiamo che la cerimonia è stata trasmessa su Rai 1, il red carpet, e poi, appunto, stendo un velo pietoso, fatta eccezione per Stefania Sandrelli, che lei, a parte che è invecchiata da Dio ed è ancora una bellissima donna, e comunque era l'unica che parlava abbastanza a segno per quanto riguarda i film in gara. Diciamo che il resto dell'edizione italiana per la cerimonia degli Oscar, con un Matano che non era assolutamente in grado di condurre, secondo me, si vedeva che era proprio al di fuori di quel mondo. Poi tra gli ospiti c'era Ambrangiolini, che scusatemi, ma con il cinema non c'entra una beneamata fava. C'era Muccino, che comunque si vedeva che aveva un'invidia palpabile per Garrone, che era appunto agli Oscar, mentre lui invece, anche se ha girato due o tre film negli States, non ha ricevuto mai nessun riconoscimento, giustamente, aggiungo. Poi, insomma, c'era Claudio Santamaria, c'era Claudio Gerini, insomma, però tutti interventi abbastanza impalpabili, quasi come se la maggior parte degli ospiti non avesse visto i film che concorrevano appunto alle ambite statuette degli Oscar. Quindi, insomma, è una cosa che avrei preferito anche evitare, però, insomma, sono stato anche da un lato contento che la cerimonia fosse stata trasmessa in chiaro da Rai 1. Poi sapete cosa ho trovato veramente, veramente fantastica di questa edizione degli Oscar? Un momento, secondo me, memorabile che si è ripetuto tra l'altro un paio di volte durante la kermesse, ovvero sia il fatto di premiare il lavoro di stuntman e comunque in generale di addetti ai lavori, di tecnici che stanno dietro le quinte e che, volenti o nolenti, rappresentano una parte fondamentale al di là del regista e degli attori per la realizzazione di una qualsiasi opera. Per cui questo l'ho trovato veramente molto apprezzabile da parte dell'Academy, con appunto la presenza di tecnici che all'inizio sono stati chiamati da Jimmy Kimmel, mentre invece gli stuntman sono stati omaggiati da Ryan Gosling. Questa è stata una cosa che veramente ho apprezzato tantissimo, perché si tratta comunque di persone che spesso e volentieri non vengono mai menzionate, che non hanno il riconoscimento che meritano, quantomeno da parte del pubblico, ed è giusto che comunque anche loro trovino un riscontro, perché sono parte fondamentale della realizzazione di qualsiasi pellicola, di qualsiasi genere si stia parlando. Per cui sono veramente molto contento che in questa cerimonia, cosa assolutamente non scontata, ci sia stato anche il riconoscimento della parte tecnica della settima arte. Quindi, insomma, anche questa l'ho apprezzata tanto come cosa, l'ho trovata veramente molto, molto genuina e sincera. Quindi, in conclusione, direi che è stata una cerimonia che non mi ha mai stancato, non mi ha mai annoiato, avevo paura sinceramente di addormentarmi, ma così non è stato. Poi, in parte, è stato sicuramente grazie anche al botta e risposta che abbiamo con Jussi, perché insomma c'è sempre molta sintonia, molta empatia, molta anche ironia, ci piace scherzare come facciamo sempre sui film che anche sugli eventi importanti come questo, e questo appunto ci permette anche di mettere del nostro e anche trovare il consenso di alcuni spettatori. Non so magari se qualcuno ci ha seguito proprio tutta la notte, ma penso che molti di coloro che sono affezionati Degenerando sono andati subito a recuperare il podcast, e vi invito io stesso a farlo perché comunque sono 3 ore e mezza che secondo me scorrono in maniera piacevole, e speriamo di avervi dato anche un'idea in questo senso appunto della visione d'insieme di questa cerimonia degli Oscar 2024. Lo ripeto, avrebbe potuto essere molto più noiosa, avrebbe potuto essere peggiore anche di quelle precedenti, ma così non è stato, perché ci sono stati degli elementi veramente di freschezza, di dinamicità che ho trovato estremamente azzeccati. Così come ho trovato, come al solito, ideale la conduzione di Jimmy Kimmel, che comunque si è preso il suo spazio, ma non è mai stato troppo invadente. Peccato naturalmente per Io Capitano di Matteo Garrone, che comunque è un film che vi invito a vedere perché è straordinario, veramente straordinario, ed è un grande esempio di come dovrebbe essere il cinema italiano, che comunque lentamente, l'abbiamo già visto nell'anno passato, sta cercando di tornare a una gloriosità e anche a uno stile di narrazione che ha insegnato al mondo intero, e Garrone appunto ne è un ottimo esempio in questo senso. E vi invito così comunque a vedere gli altri film che hanno gareggiato per gli Oscar 2024. Veramente quest'anno c'erano stati dei gran film in concorso. Sono stato molto contento per la premiazione di Miyazaki per i suoi Ragazzi e l'Airone, film che devo ancora vedere, ma me ne hanno parlato tutti benissimo. Poi c'è Povere Creature, c'è Oppenheimer, Barbie, insomma, La Zona di Interesse, Past Lives. Ci sono Perfect Days di Wim Wenders, che comunque era presente ed è anche lui invecchiato benissimo alla premiazione degli Oscar. Insomma, tutti film che meritano una visione, perché sono film uno diverso dall'altro, ognuno in grado di dare una sua visione, un suo stile narrativo, un suo stile di regia veramente affascinante. C'è anche il film che non ho ancora visto, lo trovate su Prime, American Fiction, che ha vinto, si è aggiudicato la statuetta come miglior sceneggiatura originale, che in tanti mi hanno detto essere molto carino, lo vedrò, anche perché mi interessa appunto l'argomento di cui parla, sulla discriminazione, appunto sul black style, insomma, tutti argomenti che comunque sono effettivamente attuali, tutti film che meritano una riscoperta, e spero veramente che con la vittoria dei premi prestigiosi dati dall'Academy ci sia anche una riuscita consueta nelle sale, appunto, dei film che hanno vinto. Per cui, insomma, ecco, questo era più che altro quello che volevo raccontarmi a modo mio, le mie personalissime opinioni personali della cerimonia degli Oscar. Spero, insomma, di non avervi annoiato, di non avervi fatto sbadigliare. Io vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast in una veste comunque più ordinaria, più classica. E come sempre, io vi dico lunga vita al cinema e vi abbraccio forte forte. Alla prossima dal vostro Carfa.